La tribù del calcio.
E allora torniamo in diretta con la tribù del calcio qui su Antenna Radio S, puntata scoppiettante perché dopo lo storico capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti ed il nuovo mister della Pianese Agostino Iacobelli, che tra l'altro
ha esordito proprio con Bruscolotti capitano, quindi una chicca storica che fa piacere, che non potrà far altro che piacere ai nostri radioascoltatori.
Abbiamo puntata tutta però napoletana, forse per via hanno perso contro la Juventus, era giusto dare spazio alla che ha vissuto una serata
È insieme alla Juventus la favorita per il titolo di campione d'Italia, è giusto dare un po' di spazio a tutte le squadre. Abbiamo dato spazio alla Juventus nel corso delle ultime settimane, così come al Milan, all'Inter, ma anche a squadre di bassa classifica, e adesso andiamo a occuparci di quel territorio intorno a Roma, anzi trattiamo della capitale, proprio di Roma parliamo con il nostro ultimo ospite di questa serata.
Eh sì, salutiamo e diamo il bentornato qui su Antenna Radio S al notissimo giornalista Rai Giorgio Martino, buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Buonasera Giorgio, allora parliamo subito del grande, della grande sfida che abbiamo visto sabato sera allo Juventus Stadium. Ti aspettavi una partita diversa, magari più divertente, o comunque ti immaginavi che insomma due squadre che si giocano tanto alla fine andassero in campo, si studiassero e che ci fossero effettivamente poche occasioni da gol come abbiamo visto?
Certo, è stato deludente, no? Noi contemporaneamente, quasi nelle stesse ore, a distanza appunto di una giornata, abbiamo visto sia la partita del Arsenal-Leicester, sia poi ieri sera Fiorentina-Inter. Sicuramente sia quella inglese, ma anche Fiorentina-Inter, che pure non era per il primo posto, sono state molto più brillanti e ricche di episodi, di emozioni, di sensazioni, di occasioni da gol, di quanto non sia stata Juventus e Napoli. Credo che Juventus e Napoli meritasse di finire 0-0 proprio per dare 0 alla Juventus e 0 al Napoli, per come hanno poi interpretato la partita, così timorose, così preoccupate soprattutto di non perdere.
Ecco, non perdere, secondo te questo atteggiamento che ha avuto sia la Juventus che il Napoli, poi alla fine la Juventus è
riuscita... Tutte e due, è vero, è tutte e due, questo è il fatto, non è che una sola, perché noi per esempio abbiamo visto, tanto per restare un po' a Roma, no? Cioè nella Juventus-Roma di 2-3 settimane fa, la Roma cercava di non perdere, poi ha perso 1-0, ma era abbastanza ovvio e scontato quel suo atteggiamento, così come aveva fatto lo 0-0 qualche settimana prima con il Napoli. Invece in questa circostanza c'è da dire che tutte e due hanno chiaramente dimostrato che non volevano perdere, non era una sola che si arroccava e cercava di impedire il gioco dell'altra, erano tutte e due che non volevano perdere.
Ma a tuo avviso questo atteggiamento, che alla fine comunque ha premiato la Juventus perché hanno trovato il gol in maniera anche un po' fortunosa, ma questo atteggiamento ha causato dei problemi, ha punito eccessivamente il Napoli, quando invece magari la formazione partenopea poteva fare un'altra partita e giocarsi anche la vittoria?
Beh, alla luce del risultato, è certo, no? L'assestamento che poi hai verso a 2 minuti dalla fine, è chiaro, allora viene il rammarico, viene il pentimento, viene da dire ma se avessi giocato in maniera diversa forse poi sarebbe andata anche il risultato in maniera diversa, noi che abbiamo visto e siamo al di fuori e al di sopra, vediamo una partita certamente non degna di un match da primo posto, in cui addirittura enfaticamente si diceva la partita scudetto. Certo, se questa è la partita del campionato italiano, povero campionato italiano.
Ebbene, non è la prima volta che si parla in questi anni di un declino un po' del nostro calcio, anche se stiamo provando a rialzarci ovviamente anche a livello europeo. Di solito questi big match finiscono sempre con un punteggio del genere, 1-0, 2-1, magari con le squadre non troppo scoperte, magari timorose.
Beh,
di perdere.
Ma ti dico, ma Fiorentina-Inter, che pure non valeva per lo scudetto, almeno non diretto e non immediato, è stata una partita, anche questa risolta nel finale, anche questa in maniera fortuita, questa addirittura poi anche avversata dalla pessima giornata dell'arbitro Mazzoleni. Tuttavia, al di là di tutti questi fattori esterni, Fiorentina e Inter hanno creato 5-6 palle gol per uno. Ecco. È stata una partita ricca di emozioni, di sensazioni. Arsenal-Leicester, anche questa poi fra l'altro risolta addirittura il 95esimo, oltre il tempo regolamentare, con l'espulsione, con un rigore. Però è stata una partita giocata da due squadre che volevano vincere. Juventus e Napoli erano due squadre che non volevano perdere.
Giorgio,
questa è la sostanziale differenza.
A parte, o comunque giudicando anche questa partita, ma ti chiediamo il tuo giudizio complessivo sui due allenatori di queste squadre che stanno comandando il campionato, quindi Allegri da una parte e Sarri dall'altra. Ti piacciono come allenatori? Che cosa ne pensi?
Hanno fatto indubbiamente bene fino adesso, no? Perché il recupero della Juventus con le 15 vittorie consecutive, la bella stagione del Napoli, a parte le 8 vittorie consecutive, la cui serie si è interrotta soltanto l'altra sera, ma indubbiamente quello che è stato il bilancio finora di queste due squadre è un bilancio positivo per come hanno interpretato il campionato. Quello che è negativo è come hanno interpretato il cosiddetto big match, cioè erano troppo timorose, troppo spaventate le due squadre. Però il lavoro che c'era in precedenza, che c'era a monte, il lavoro che aveva portato queste due squadre ad essere ed essere tuttora le prime due del campionato, indubbiamente è stato valido. Cioè non è che ora dobbiamo buttare via tutto. Se il giudizio è limitato alla partita di sabato sera è un giudizio negativissimo, ma se invece il giudizio lo ampliamo a come hanno interpretato il loro ruolo di protagonista di questo campionato, è un giudizio positivo.
Giorgio, dalle due protagoniste di questo momento del campionato, Juventus-Napoli, occupiamoci un po' anche della situazione che si sta vivendo a Roma, sponda giallorossa. È tornato Spalletti dopo ovviamente alcune fisiologiche difficoltà iniziali. La Roma ha trovato 4 vittorie consecutive e si appresta ad affrontare con una rinnovata fiducia il Real Madrid in Champions League. Allora anche ti chiediamo un giudizio per quanto riguarda la situazione della squadra giallorossa. Spalletti è riuscito a far segnare anche Dzeko, che non segnava su azione da tempo immemorabile, quindi un lavoro che sta portando finalmente i suoi frutti.
Sì, indubbiamente c'è stata quella svolta, sai, quando si fa il cambio dell'allenatore, al di là poi delle motivazioni che sarebbe troppo lungo adesso stare a elencare, certamente si cerca soprattutto la cosiddetta svolta, cioè la scossa da dare all'ambiente, da dare ai giocatori, da dare allo spogliatoio, da dare anche magari all'assetto tattico, perché no? E questo è avvenuto. Spalletti è stato anche facilitato dal fatto di conoscere l'ambiente, cioè non era uno che arrivava senza nessuna conoscenza diretta del posto, del luogo, dell'ambiente in cui andava a lavorare, quindi questo gli ha consentito un po' di bruciare i tempi. Infatti un paio di partite, poi diciamo pure una partita, quella con il Verona, perché già quella con la Juventus era ovviamente segnata dal fatto di essere maledettamente da giocare proprio contro la Juventus, e forse se non ci fosse stata quella partita, o se non fosse stata in quel momento, magari poi dopo Juventus e Roma avrebbe potuto avere anche una storia diversa nella prosecuzione del campionato. Però ecco, è bastato poco, sono bastati pochi giorni all'allenatore per riuscire a darla quella scossa. Non è che si siano risolti tutti i problemi della Roma, perché l'organico è quello che è, perché ci sono delle lacune, ci sono delle mancanze, ci sono dei giocatori molto, anche troppo anziani, che quindi non possono dare un contributo totale, ci sono giocatori come Castan e Strootman che devono ancora recuperare, quindi è un organico sotto il livello ottimale, sotto il suo standard. Gli mancano 5-6 giocatori di grande personalità, perché Totti, Maicon, Keita, Strootman e Castan e perfino Gervinho, tutto sommato, no? Che è andato via, non sono stati non è facile da sostituirli, non sono stati proprio sostituiti anche dal punto di vista numerico, però la conoscenza dell'ambiente, la capacità di sfruttare le qualità, le caratteristiche dei calciatori ha portato indubbiamente anche a delle innovazioni tattiche e soprattutto una certa duttilità. Ecco, la squadra gioca qualche volta col 4-2-3-1, qualche volta gioca con la difesa 3, poi dice spiritosamente Spalletti anche con la difesa 3.5, cioè per far capire, quel 3.5 serve a far capire che anche in corso d'opera si può e si deve cambiare.
Ecco, e già c'è chi dice che magari il cambio poteva essere effettuato un po' prima, quasi forse dimenticando il lavoro fatto da Garcia, non dico quest'anno, ma nelle stagioni precedenti, e che aveva portato a parlare comunque di grande Roma, di una squadra che quest'anno poteva ambire allo scudetto.
Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, nel senso che il rischio oggi sarebbe quello di voler appunto buttare via e non considerare gli ottimi risultati, anche perché oggi come oggi si parla come obiettivo massimo del terzo posto, cioè oggi sarebbe un successo il terzo posto, ma è chiaro che il terzo posto verrebbe dopo due secondi posti, e quindi girala come ti pare, il terzo posto è sempre inferiore ai due secondi posti che comunque sono arrivati nella stagione precedente, quindi vuol dire che non era tutto da buttare. Però ecco, nel frattempo, rispetto all'organico di quella stagione precedente, giocatori come, te li ripeto ancora, Strootman, Castan, Totti, Maicon e Keita, oltre a Gervinho, non ci sono più o non sono più in grado di offrire il 100% del loro rendimento, come hanno potuto e saputo fare nelle stagioni precedenti e come oggi non c'è.
Giorgio, da me un'ultima domanda, anche perché siamo in chiusura del nostro programma. L'ho accennato prima, mercoledì arriva la sfida di Champions League, degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Allora, vorrei da te una previsione su questo incontro. La Roma può veramente pensare di portare a casa il bottino pieno? Può fare il colpaccio?
Sai, Spalletti l'ha già fatto contro il Real Madrid nell'epoca della sua prima presenza a Roma, ma era una situazione diversa, ambiente diverso e soprattutto epoca diversa e motivazioni diverse. Oggi io credo che al momento per Spalletti sia più importante riuscire a far quadrare le sue idee con la realtà dell'organico a sua disposizione. Non credo che ci sia una rinuncia totale, perché sarebbe poi anche contrario pure alla mentalità dell'allenatore della Roma. Però è chiaro che in questo momento, per quanto la sfida con il Real Madrid sia di grande prestigio, io credo che le priorità siano altre.
Ecco, come dicono alla RAI, dalle nostre teche abbiamo ritrovato un filmato storico. Qui, essendo una radio, non lo possiamo far vedere, però lo possiamo far sentire un estratto. Vediamo se Giorgio Martino riconosce di che cosa si tratta. Lui che comunque ha fatto il telecronista di tantissimi sport, nuoto, pallanuoto, ce lo ricordiamo anche nel ciclismo. Però questo è un Juventus-Napoli di diversi anni fa, sentiamo un estratto.
Sì. Tornano dal vivo per il calcio di punizione in favore della Juventus. Per Di Agostini, il cross, colpo di testa, e poi il gran tiro, il gol da parte di Bruno. Juventus in vantaggio.
Ecco, ha segnato Bruno, un Juventus-Napoli del 1987-88, commentato per la Rai da Giorgio Martino, una partita di Coppa UEFA.
Sì, ma io Juventus-Napoli ne ho fatte di più di una, quindi ci sono state anche quelle fra l'altro favorevoli al Napoli, e quindi penso che nel palmarès c'ho sia la Juventus vincente che il Napoli vincente. Ovviamente ho fatto pure la finale di, forse questa era la Coppa UEFA, di Coppa UEFA, no? Esattamente. Sì. E quindi beh, a quell'epoca ti stai riferendo all'epoca, diciamo, d'oro del Napoli, in cui è stata spesso una delle rivali più importanti, forse la principale della Juventus, come è il caso di questa stagione. Ecco, sì. Sono i famosi corsi e ricorsi storici.
Eh sì, e facciamo
perché complimenti. Purtroppo siamo storici e ci siamo dentro.
E facciamo complimenti certo. Anche al presidente De Laurentiis, che ha riportato il Napoli lassù. Ma questo scudetto, secondo Giorgio Martino, chi lo vince?
Adesso si è cambiato, è un po' girato, no? Anche la prospettiva. Però c'è da dire che sarà difficile per la Juventus continuare a vincere sempre, perché siamo arrivati a quota 15. Quindi cominciano ad esserci anche le famose regole della legge dei grandi numeri, per cui, e tra l'altro, per adesso, per ora, per la Juventus si apre anche il cammino, si riapre il cammino, appunto, proprio delle coppe, come quella che hai fatto sentire tu prima. È chiaro che ci sarà la necessità di conciliare campionato con Coppa Europea, e in questo momento, mentre la priorità, come diciamo prima, della Roma è sicuramente un'altra rispetto alla Champions, per la Juventus non credo che ci sia una così netta differenza di priorità. Ecco, la priorità sono tutte e due, e quindi sarà più difficile conciliarle.
E allora noi ringraziamo Giorgio Martino, grazie per essere stato con noi.
Grazie, buon lavoro ragazzi, ciao.
Grazie mille a Giorgio Martino, è sempre un piacere sentirlo. Anche la sua intervista fra poco sul nostro sito internet. Ho una breaking news proprio in chiusura.
Ce l'hai da te o da parte della nostra inviata?
La nostra inviata, l'abbiamo licenziata, perché guarda, con quella
voce...
Ma tanto
sono sicuro che la settimana prossima tornerà, quindi voglio dire, non...
Con quella voce metallica, guarda, io non l'ho mai vista fisicamente, però insomma l'abbiamo licenziata. Ora.
Magari è una bella ragazza, scusa. Va bene, sentiamo la breaking news.
Breaking news, notizia di mercato relativa alla Juventus, però non mercato di giocatori. Perché la Juventus cerca responsabili ha delle posizioni aperte per il cosiddetto dietro le quinte, quindi stanno cercando responsabili per lo sviluppo del marchio, responsabili per contatti con aziende estere e fans, commessi per i negozi ufficiali, magazzinieri e responsabili di marketing.
E quindi insomma di tutto e di più, la Juventus che vuole crescere ovviamente sportivamente, ma anche dal punto di vista del dietro le quinte. Quindi se avete la possibilità, potete andare sul sito ufficiale della Juventus e chissà che non ci possa essere spazio anche per voi nelle fila del...
Sembra Juventus Channel. No, comunque è vero, eh. Ah, no, hanno messo sul sito,
certo, ma
sul sito ufficiale si parla di lavoro. Quindi
si parla di lavoro, si parla di comunque posizioni anche di prestigio all'interno di un organigramma come quello di una società importante come la Juventus. Senza fare pubblicità, è una notizia che è uscita sui maggiori quotidiani online di informazione sportiva e noi, come è nostro solito, come è nostro dovere, lo ripariamo e ve lo facciamo notare.
Speriamo che la nostra inviata, ora che ci ha sentito, non ci lascia per andare a lavorare alla Juventus.
Secondo me, io te l'ho detto, il mio sentore è che la settimana prossima la ritroveremo anche puntuale qui alle 18:15 sulla Tribù del Calcio.
Un saluto al dottor Causarano, che lo vediamo sempre quando insomma inquadrano la panchina o insomma
certo,
che fa parte dello staff della Juventus, sta facendo un grandissimo lavoro. L'anno scorso ha vinto lo scudetto, quest'anno insomma è vicino a vincerne un altro, quindi complimenti a questo senese che si sta facendo apprezzare anche fuori da Siena.
Noi abbiamo terminato per quanto riguarda questo settimanale appuntamento con la Tribù del Calcio. Spero vi siate divertiti in compagnia dei nostri ospiti e delle nostre breaking news e anche della nostra inviata dalla voce metallica.
Ora andiamo a mangiare al ristorante di Bruscolotti, che ci sta aspettando.
Beh, non credo, però... Allora, ciao a tutti da parte di Andrea Coscetti
e Gennaro Groppa. Fra pochissimo il notiziario a carattere locale insieme ad Alessandro Pagliai. Domani si parla di basket, sempre dalle 18 alle 19.30 ci sarà Basketlandia, quindi tante notizie anche sulla mensa.
E mercoledì, ovviamente, mercoledì Robur, perché noi abbiamo parlato, come di consueto, di calcio nazionale e del territorio delle squadre senesi, ma c'è ovviamente da analizzare una sconfitta, quella della Roburziana contro il Rimini, e più in generale di un momento che era favorevole e che adesso ha portato una flessione. Comunque noi vi rimandiamo a mercoledì Robur con Giovanni Marrucci e Alessandro Pagliai, però adesso spazio alle news locali, quindi è davvero tutto per quanto riguarda la Tribù del Calcio. Il saluto va da parte di Andrea Coscetti, allora,
e Gennaro Groppa. Ciao a tutti.
La Tribù del Calcio.
Tutta la mia vita sei tu.